hay que incubar mal en de la riscosa. Cuando alzaremos su plato original, bandera rosa, pues tachita arriba de Maido Mata, vale Robili de Iván Barbamente, la guardia rosa son a la donata.
Tú te presente,
vente la piú de tirania fascista,
de cárcel con fin de la bastone,
una no me lo mata el comunista.
La convinzione,
la convinzione de una nueva era,
que el mundo portará la redención,
lo porta escrito sola su bandiera.
E allora le 10 e 17 andiamo a cominciare anche questa puntata di Radio Euskadi, la trasmissione dedicata al Paese Basco, alla sua storia, alla politica, ma anche ad altro. E sarà il caso della puntata di oggi, perché partiremo dall'attualità con lo sciopero generale che ha avuto luogo la scorsa settimana nel Paese Basco e nello Stato spagnolo, un giorno prima dello sciopero generale indetto qui in Italia. Parleremo poi di ancora di attualità con il tentativo di occupare un centro sociale, un gasteche, come si dice da quelle parti, a Pamplona. Poi la storia dalla guerra civile del 36-39, storia su cui continuano le indagini indipendenti, perché quelle promesse da Zapatero, insomma, si sono rivelate abbastanza all'acqua di rose. Poi storia dall'Irlanda, ieri cadeva l'anniversario di uno dei momenti più tragici della storia nordirlandese recente, o relativamente recente, ovvero sia la famigerata Domenica di Sangue di Derry, la Bloody Sunday, di cui tutti si ricordano, se non altro per la famosissima canzone degli U2. Parleremo anche di un'altra Domenica di Sangue, questa molto meno conosciuta, che ha per palcoscenico il nostro paese, l'Alto Adige, una Domenica di Sangue avvenuta tanto tempo fa, nel 1921. Anche qui non tanto l'esercito, che si limitò a coprire le operazioni, quanto le squadracce di fascisti al comando, se non vado errato, Italo Balbo, che spararono sulla folla. E poi, se avremo tempo, interessante articolo dello studioso basco Santiago Alvarico su quanto sta accadendo nella Tunisia e in Algeria.
Carne pala picadora! Hace ya tiempo que se acabó el vecio sueño de una vida feliz.
E allora andiamo a cominciare con la cronaca, e il fatto di cronaca più importante è quello relativo allo sciopero generale che c'è stato la scorsa settimana a livello nazionale nello Stato spagnolo, anche se poi il fulcro è stato nel Paese Basco, uno sciopero generale contro la riforma delle pensioni. C'era già stato uno sciopero generale a livello nazionale, ve ne avevamo parlato, ve lo ricorderete, indetto dai due principali sindacati iberici, ovvero sia la UGT e le Commissiones Obreras, sciopero che le due formazioni sindacali in qualche modo erano state costrette a fare, se non altro per un fatto puramente estetico, anche se di questa riforma le due formazioni sindacali sono state ampiamente compartecipi, così come sono state compartecipi dell'altra grande riforma, si fa per dire, del governo pseudo progressista di Zapatero, ovvero sia quella relativa al mercato del lavoro. Due sono le direzioni, intraprese dal governo Zapatero in questo momento di grave crisi economica e politica per lo Stato spagnolo. Da un lato la repressione feroce di qualsiasi tipo di movimento sociale che prenda vita nel paese, da un lato, dall'altra le politiche economiche tutte basate sul più spietato neoliberismo. E nella giornata dello sciopero generale della scorsa settimana le due linee si sono assolutamente intersecate fra di loro. E allora, con la consueta diatriba sulla dimensione delle adesioni, si è svolto, leggiamo un breve resoconto del quotidiano Gara, nel Paese Basco lo scorso 26 di gennaio lo sciopero generale, il terzo dal maggio del 2010, indetto dalla maggioranza sindacale basco, ovvero sia dai due principali sindacati, ELA e LAB, e da altre formazioni minori, contro la riforma delle pensioni di cui vi dicevamo.
Que tengo que olvidar todas mis penas y algún que otro marrón. Solo colocado se calma este dolor que tanto agobia mi cuerpo terrenal. Vida de superviviente y meterse algo de tete. Vida de superviviente, la rueda sigue y se acabó la juventud. Con metadona y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar. La culpable de mi ruina es la sociedad, que cuanto mejor estoy se acaba el material.
Allora, ritorniamo a quello di cui stavamo parlando prima. Diciamo, abbiamo cominciato la trasmissione odierna di Radio Scadi parlando dello sciopero generale della scorsa settimana. Stiamo leggendo questo breve resoconto del quotidiano Basco Gara, che ricordava come quello della scorsa settimana è stato il terzo sciopero generale dal maggio 2010 indetto dalla maggioranza sindacale basco, ovvero sia da quel gruppo di sindacati i due principali Ale Lab ed altre sigle che detengono la maggioranza dei delegati e delle delegate sindacali nel Paese Basco. Puntualmente, scrive Gara, la mattina dopo è stata data la notizia di un principio di accordo, fra virgolette, fra il governo Zapatero e i sindacati UGT, Commissione Sobreras, i due principali sindacati dello Stato spagnolo. Secondo quanto riporta la stampa, i lavoratori in Spagna potranno andare in pensione completa a 65 anni se avranno contributi per 38 anni e 6 mesi, prima erano 35. Il calcolo sugli ultimi anni contributivi passa da 15 a 25, l'età di prepensionamento da 61 a 63. Dall'altra parte, il governo avrebbe riconosciuto un massimo di 2 anni di contributi agli studenti universitari e alle donne che sospenderanno la loro attività per accudire i figli. Le commissioni Sobreras hanno dichiarato che sono ancora da verificare dettagli dell'accordo per apporre la propria firma, ma insomma la firma arriverà come è sempre arrivata. Nel Paese Basco, ma anche, seppur in tono minore, in Catalogna e in Galizia, continua Gara la contestazione all'impianto della riforma, che viene definita come il più duro attacco ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici degli ultimi decenni. Riforma, insomma, che non è il caso di sottolineare quanto sia simile ad altre riforme di questo tipo. Ovviamente, dopo la giornata di sciopero, si sono scatenate le veline governative e padronali. Per il governo autonomo basco l'adesione è stata del 20%, così come ha dichiarato il governo autonomo navarro. Per le associazioni industriali addirittura non avrebbe superato il 5%. Di altro avviso i sindacati baschi, che sostengono un'adesione importante soprattutto nei settori industriali. Se si va a guardare quello che è successo nelle differenti province, lo sciopero è stato viene definito maggioritario nella provincia di Gipuzkoa, molto importante nelle altre due province basche propriamente dette, della Vizcaya e dell'Álava, mentre in Navarra l'adesione è stata massiccia nel nord della provincia e nel cinturone industriale del capoluogo Pamplona. Ed è utile rimarcare, sottolineare, come lì dove la sinistra indipendentista è più forte, lì si verifica anche un maggiore tasso di attività e di conflittualità sindacale, e lì si verifica anche la maggiore adesione allo sciopero. È un dato, insomma, su cui riflettere, anche perché purtroppo lo sciopero ha avuto una rilevanza forte nel Paese Basco, molto minore o quasi assente in altri luoghi dello Stato spagnolo. Ha avuto una certa eco soltanto lì dove sono presenti forze sindacali auto-organizzate legate soprattutto alla CNT, ai sindacati di matrice libertaria, per cui a Barcellona, soprattutto in alcuni settori come quello del trasporto, a Madrid, a Valencia, in alcune parti della Galizia, altrove purtroppo dove il sindacato auto-organizzato non è presente o è presente in maniera molto minoritaria, lo sciopero ha avuto un eco decisamente flebile. Per quanto riguarda il Paese Basco, dove invece lo sciopero è stato possente, la polizia ha fatto ancora una volta la sua comparsa con cariche a Bilbao contro un picchetto davanti ai grandi magazzini del Corte Inglés, e a Vitoria durante la manifestazione cui hanno partecipato migliaia di persone che ha percorso le vie della città. Cariche e arresti da parte della polizia sono registrate anche in altre località basche. L'atteggiamento provocatorio si è manifestato anche durante la grande manifestazione di Bilbao, al termine della quale sono intervenuti fra gli altri i segretari generali di ELA e LAB. Un elicottero della polizia stazionava sopra i rappresentanti sindacali, disturbando i discorsi di chiusura. Le manifestazioni, continua ancora Gara, svoltesi nei quattro capoluoghi baschi, hanno riunito migliaia di persone, anche se è evidente come il clima di crisi e di ricatto endemico che le politiche economiche stanno esercitando sul mondo del lavoro, compresa un'informazione parziale, rendano difficili la comprensione dei termini della questione. In un'intervista al quotidiano Pubblico, il segretario di ELA, Adolfo Muñoz, ha affermato che non ci spiegano perché si possono finanziare con le imposte l'esercito, la polizia, i partiti politici, la Casa Reale e non le pensioni. Le imprese petrolifere in Spagna funzionano con margini di guadagno del 25% superiori a quelle europee, a quelle elettriche. Dove è andato a parare gran parte del capitale speculativo delle costruzioni, è stato concesso di aumentare la tariffa elettrica del 35% negli ultimi 3 anni. Le imprese quotate in borsa hanno visto aumentati i loro utili di un 15% nel 2010. E inoltre il governo Zapatero offre il boccone finanziario che gestiscono le casse di risparmio al miglior offerente. Ovvero la banca privata. Oh, sembra di stare in Italia, eh? Eppure il colore politico del governo dovrebbe essere decisamente differente. Colpevolizzano della crisi i salari, i diritti sociali, quando ciò che bisognerebbe spiegare è che ci troviamo davanti di fronte a un vero e proprio saccheggio organizzato. Il movimento sindacale non può farsi intrappolare da questo sistema, bisogna trovare uno spazio e lo sciopero generale è uno strumento. Lo sciopero, conclude Gara, ha avuto un seguito, seppur limitato, anche in altre parti dello Stato spagnolo. Sciopero in Galizia con una forte presenza della polizia, mentre in Catalogna uno dei sindacati convocanti, appunto la CGT, di cui parlavamo prima, ha dichiarato che l'astensione al lavoro ha avuto un'ottima risposta in alcuni settori, soprattutto quello dei trasporti pubblici di Barcellona. Manifestazioni anche a Madrid, seppure in qualche misura slegati dallo sciopero vero e proprio, dove decine di organizzazioni hanno convocato una cacerolada di protesta davanti al Congresso dei Deputati spagnolo.
Il petrolio para me, y la gente tiene razones, que defiende a su país. Se acabó la gasolina, y aunque yo ni vuelve a casa, convencido de su hazaña, Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo. Johnny es un bastardo.
Passiamo a, anzi continuiamo a parlare di attualità e rimaniamo però ancora nello stesso, all'interno della stessa fonte, ovvero sia il quotidiano, sì, il quotidiano Gara e anche un altro quotidiano basco, il quotidiano Deia, probabilmente il più antico del paese basco. La vicenda riguarda uno degli arrestati la settimana scorsa nella provincia di Araba, nel paese basco. Me ne abbiamo parlato a lungo perché insomma sottolineiamo come a pochi giorni, a poche ore quasi dalla proclamazione del cessate il fuoco da parte di ETA, lo Stato spagnolo rispondeva con con un'altra ondata di arresti, peraltro la cui base giudiziaria sembrava e sembra decisamente labile. E non soltanto arresti, ma anche tutto quello che ne consegue in questi casi, ovvero sia soprattutto l'uso della tortura e dei maltrattamenti. Leggiamo un po' che dicono i quotidiani baschi. Xavier Beorteghi, racconta Gare, uno degli arrestati nell'operazione di polizia della settimana scorsa in Navarra e Araba, rilasciato dopo essere rimasto nelle mani della Guardia Civile nel cosiddetto regime di incomunicazione. In una conferenza stampa Xavier ha detto che è stata l'esperienza più estrema della mia vita. Ha spiegato che i momenti peggiori sono stati nel trasferimento dalle province basche a Madrid. Un viaggio che dovrebbe durare solo 5 ore, ma che fu eterno e che crede sia durato almeno 24 ore. Durante tutto il tragitto, ha detto, ha subito colpi sui testicoli. Erano ossessionati dai testicoli, toccamenti e colpi sulla testa, fino al punto che quando sono sceso dall'auto non potevo reggermi in piedi. Una volta arrivati a Madrid negli uffici della Guardia Civile sono continuati i colpi sulla testa, è stato obbligato a rimanere accovacciato fino alla estenuazione, e quando non ne poteva più gli veniva collocata una borsa di plastica sul capo per provocare asfissia. Arrivò un momento nel quale dissi, va bene, collaboro, faccio tutto quello che mi dite. Allora gli venne presentata una dichiarazione che dovette apprendere a memoria, cosa per la quale ebbe bisogno di un intero pomeriggio. Il giovane disse che le guardie insistevano sul fatto che a loro importava che ratificasse la dichiarazione davanti al giudice, cosa che però non fece, denunciando le violenze subite. È stata l'esperienza più estrema della mia vita, spero che non ci sia più nessuno che la viva. E in riferimento ai militari della Guardia Civile ha aggiunto, non è ammissibile che ci siano un gruppo di psicopatici che facciano ciò che vogliono. Il governo spagnolo comunque ha detto che continuerà a negare a quelli che ritiene presunti membri di ETA che si trovano in isolamento l'accesso agli avvocati di fiducia, perché questi avvocati, secondo il governo, sono strettamente vincolati con ECA e con ETA. L'esecutivo Zapatero ha contestato così varie raccomandazioni che il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite gli ha posto alcuni mesi fa, fra le quali la raccomandazione che chiedeva che tutte le persone private di libertà, comprese quelle in regime di isolamento, potessero avere contatti con un avvocato di fiducia. Nella risposta, che è stata elaborata congiuntamente dai ministeri dell'interno e della giustizia, il gabinetto socialista dice che sarebbe ingenuo non riconoscere che la rete di appoggio e l'assistenza legale di fiducia ai membri di ETA, che sono già definiti come tali molto prima che ci sia appunto un pronunciamento da parte della magistratura giudicante, attua come portatrice di consegne e minaccia gli stessi arrestati. Per questo la sconnessione dell'arrestato dalla rete di avvocati dell'organizzazione risulta in molti casi necessaria per garantire una reazione libera e senza coercizioni. Le torture evidentemente non rappresentano una coercizione per l'ameno governo di Zapatero. We'll be right back. L'ultima notizia dal Paese Basco arriva da Pamplona, quindi arriva ancora dalla Navarra. Allora, Pamplona è stata la città di uno dei centri sociali più importanti e attivi della scena basca degli ultimi 20 anni, un centro sociale che qualche anno fa fu selvaggiamente combattuto, represso e alla fine raso al suolo dall'amministrazione conservatrice guidata dalla sindachessa del Partito Popolare Yolanda, anzi dell'Unione del Pueblo Navarro, Yolanda Barcina, peraltro assolutamente appoggiata in questo dall'opposizione o pseudotale socialista. E allora nel corso del fine settimana, sabato mattina, un gruppo di centinaia di persone, le stesse che avevano sostanzialmente portato avanti le iniziative per lo sciopero generale, hanno occupato un edificio nella zona del centro di Pamplona. Un'iniziativa molto partecipata, centinaia di persone che hanno partecipato a questa occupazione e che poi hanno portato avanti tutta una serie di iniziative di comunicazione all'interno del centro di Pamplona, centro di Pamplona che ha vissuto negli ultimi 10 anni delle operazioni di speculazione immobiliare veramente pesantissime, a cui si sono collegate una serie di centinaia e centinaia di sfratti, ovviamente le persone più fragili socialmente ed economicamente che sono state deportate nella periferia, tutto ciò per rendere il centro di Pamplona una bomboniera per turisti e arricchiti. L'occupazione è durata fino a stanotte, perché stanotte poi è arrivato lo sgombero che si è dovuto fare con la presenza di centinaia di poliziotti in assetto antisommossa, ma la vicenda non sembra essersi chiusa qui. La vicenda dello sgombero del vecchio centro sociale di Pamplona fu una vicenda che occupò per mesi l'amministrazione comunale, provocò tantissime manifestazioni, mobilitazioni, prese di posizione e anche una dura repressione. Ci furono decine di denunce, di arresti, insomma anche tante settimane di carcere per quella esperienza. Dunque stanotte è arrivato lo sgombero, però non sembra che la vicenda sia finita qui, perché questa sera alle ore 17 ci sarà una nuova manifestazione prevista, il concentramento è previsto proprio di fronte alla piazza del municipio nel cuore di Pamplona, e le dichiarazioni dell'amministrazione comunale sembrano essere molto belligeranti e molto pesanti, insomma si invita a sparare ad altezza d'uomo e i lacrimogeni, ovviamente le mefitiche pallottole di gomma. Vedremo un po' nei prossimi giorni che succederà, e vedremo anche se lunedì prossimo potremo dare notizia di un nuovo spazio sociale oppure della consueta repressione selvaggia e sanguinosa da parte delle amministrazioni iberiche, governative o comunali che siano. allora abbiamo concluso la parte relativa alla cronaca e adesso ci apprestiamo ad iniziare quella relativa alla storia. Restiamo nel Paese Basco, nello Stato spagnolo, e andiamo a concentrare la nostra attenzione su uno dei più terribili campi di concentramento franchisti nel corso della guerra civile spagnola. Ci sono stati i campi di concentramento e in qualche caso anche i campi di sterminio, sia nel corso della guerra civile, quindi dal 36 al 39, sia anche dopo la fine della guerra, almeno insomma fino a tutti gli anni 40. Poi i campi di concentramento si sono trasformati in prigioni più o meno larghe, più o meno piene di persone, però insomma fino almeno al 49-50 si può parlare tranquillamente di presenza di campi di concentramento nello Stato spagnolo. Andiamo a dare lettura di una inchiesta ovviamente indipendente, perché quelle che sono state promesse da Zapatero ai tempi in cui Zapatero era la delizia del mondo e la speranza di tutta la sinistra occidentale, bene, di quelle non si ha traccia. Questa invece è una inchiesta indipendente realizzata dallo storico Joseba Eguiguren in merito al campo di concentramento di Urduña, un campo di concentramento dove furono rinchiusi circa 50.000 prigionieri di guerra repubblicani in condizioni inumane fra il 1937 e il 1939. L'inchiesta di Eguiguren è durata più di tre anni e ha portato alla luce nuovi dati e testimonianze su questo episodio tanto poco conosciuto nella storia recente del Paese Basco. La maggioranza delle persone recluse nel campo di concentramento di Urduña erano partigiani dell'esercito basco e combattenti antifascisti provenienti dalla Catalogna, anche se furono presenti molti civili, dagli adolescenti fino ad anziani che non avevano mai preso in mano un'arma. Questo è quello che si può apprendere dallo studio realizzato da Joseba Eguiguren, basato su documenti ritrovati in archivi militari di tutto lo Stato spagnolo e su testimonianze di vari ex prigionieri che hanno raccontato in diverse interviste le terribili esperienze di cui furono oggetto. Si tratta di uno studio che ha un carattere totalmente indipendente, non ha contato sull'aiuto di nessuna istituzione, né pubblica né privata. L'esistenza del campo di concentramento, segnala lo storico, forma parte del nostro patrimonio storico, ma i fatti che sono accaduti lì dentro sono stati fino adesso ignorati, nonostante siano fra i più tragici e infami accaduti nel paese per quanto riguarda la storia del XX secolo. Il campo di concentramento fu instaurato all'interno dell'antico collegio dei gesuiti, dove aveva studiato addirittura lo stesso Lendakari, ovvero sia il capo del primo governo basco, José Antonio Aguirre. Fu destinato alla reclusione preventiva, alla classificazione e alla rieducazione dei prigionieri repubblicani catturati dalle truppe franchiste sui fronti di Biscaglia, Aragon e Catalogna. I prigionieri incarcerati in questo luogo furono obbligati a lavorare come schiavi in differenti opere, sia pubbliche sia private. Fra queste c'era la ricostruzione del monumento della Virgen dell'Antigua, che a tutt'oggi si erge sulla sommità del Monte Charlaso ed è diventato uno dei simboli del piccolo municipio viscaino, per l'appunto Urdugna. Numerosi reclusi di quel campo furono sottoposti a un trattamento inumano, alla fame, al freddo, l'umiliazione e la brutalità terrificante di guardiani che arrivarono a uccidere prigionieri a colpi di arma bianca. E, il campo di concentramento era organizzato su tre grandi palazzi che furono utilizzati come centro di internamento. Non si sa quante furono effettivamente le morti durante questo periodo, ma sicuramente non furono poche. Purtroppo chi morì non fu registrato in alcun registro. I corpi dei defunti furono interrati nel cimitero municipale di Urdugna senza alcun tipo di lapide o di iscrizione. Urdugna non fu un campo di sterminio, ma fu un campo di concentramento. Quello che è certo però è che tanti prigionieri non riuscirono a sopravvivere a causa delle terrificanti condizioni di vita. Il suo scopo però non fu l'eliminazione massiccia del nemico, continua ancora allo storico, ma il confinamento preventivo, la classificazione e la cosiddetta rieducazione. Alla fine della guerra l'edificio da campo di concentramento si convertì in prigione centrale, ma non perse le sue caratteristiche, tant'è che dopo il 1939 continuarono le morti, se ne registrano almeno 201, la maggior parte per freddo e fame. E a tutt'oggi la struttura del campo non è cambiata di molto, e viene da sorridere al pensare che nel corso degli anni 60 quello che era stato un campo di concentramento, continua lo storico, e che poi si trasformò in prigione, divenne un centro privato di insegnamento cattolico. Attualmente lì ci sta il collegio di Nuestra Signora dell'Antigua, dove i padri giuseppini del Murialdo insegnano a giovani e adolescenti.
Todo es como debe ser, todo va como tiene que ir. Todo es como debe ser, todo va como tiene. Los currelas queman una estación, digamos que es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía en formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la más social. Aquí radio crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. No te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va yeah! Dame 20 duros para el tren, colega.
Cinque minuti alle ore 11, continuiamo nell'ambito della storia, quindi non più della cronaca, anzi andiamo ad apprestarci alla conclusione della puntata odierna di Radio Scadi, perché ieri era il 38esimo anniversario di quella che è universalmente ricordata come la Bloody Sunday, la Domnach na Fola, la domenica di sangue, il termine con cui si indicano gli avvenimenti accaduti nella città di Derry in Irlanda del Nord il 30 gennaio del 1972, quando il primo battaglione del reggimento dei paracadutisti dell'esercito britannico aprì il fuoco contro una folla di cittadine e cittadini repubblicani che manifestavano per i diritti civili, colpendone 26. 13 persone, la maggior parte delle quali giovanissime, furono colpite a morte. Una quattordicesima morì 4 mesi più tardi per le ferite riportate. Due manifestanti rimasero feriti poi in seguito all'investimento da parte di veicoli militari. Molti testimoni, anche parecchi giornalisti, c'era pure all'epoca giovanissimo italiano Fulvio Grimaldi, affermarono che i manifestanti colpiti erano disarmati. 5 delle vittime furono colpite alle spalle. Sulla vicenda politicamente e storicamente non c'è da dire nulla, perché è chiara, è limpida nella sua tragicità. Vogliamo però ricordare le inchieste che il governo britannico, che era il mandante della strage, organizzò per se non altro rabbonire l'opinione pubblica anche internazionale, che fu scossa in maniera terrificante da quella strage. E la prima inchiesta, il cosiddetto Widgery Tribunal, tenutasi in seguito alla Bloody Sunday, prosciolse largamente l'autorità e i soldati britannici da ogni colpa, ma ovviamente fu criticata come un insabbiamento della realtà storica. Un'altra commissione d'inchiesta, diciamo organizzata in tutt'altro contesto storico e politico, fu stabilita nel 1998, la cosiddetta Savile Inquiry, per gettare nuova luce sui fatti, una commissione presieduta da Lord Savile di Newdigate. Il documento, pensate, fu fornito al governo inglese nel giugno del 2010, quindi 12 anni dopo l'insediamento della commissione. Il 15 giugno del 2010, quindi poco fa, il primo ministro del Regno Unito, David Cameron, ha presentato le conclusioni del rapporto a firma di Lord Savile di Newdigate, commissionato molti anni prima dal governo britannico. Un rapporto che condanna senza alcuna giustificazione la condotta tenuta in quelle circostanze dall'esercito inglese. Il primo ministro del Regno Unito ha così concluso: «Sono patriottico che non voglio mai credere a niente di cattivo sul nostro paese, ma le conclusioni di questo rapporto sono prive di equivoci. Ciò che è successo il giorno della Bloody Sunday è stato ingiusto e ingiustificabile, è stato sbagliato». Con diciamo 38 anni di ritardo, il governo britannico, quindi, come dire, ha fornito l'ultima diciamo prova a quello che è stata effettivamente la Bloody Sunday, ovvero sia una strage di civili indiscriminata, e il tentativo non riuscito di azzerare, di gettare nel terrore il movimento per i diritti civili in Irlanda del Nord. Le vittime, abbiamo detto, erano giovani e giovanissimi. John Jackie Daddy aveva 17 anni, fu ucciso con un colpo al petto nel parcheggio dei condomini di Roseville. 4 testimoni affermarono che Daddy era disarmato e stava scappando dal reggimento dei paracadutisti quando fu ucciso. 3 di loro videro un soldato prendere attentamente la mira sul ragazzo mentre correva. Era lo zio del pugile irlandese John Daddy. Patrick Joseph Doherty, 31 anni, fu ucciso da un colpo alle spalle mentre tentava di mettersi al riparo nello spiazzo antistante i condomini di Roseville. Doherty fu fotografato ripetutamente dal giornalista francese Gilles Perret, sia prima che dopo la sua morte. Bernard McGuigan, 41 anni, fu ucciso da un colpo alla nuca mentre andava a soccorrere Patrick Doherty. Aveva sventolato un fazzoletto bianco al soldato per indicare le sue intenzioni pacifiche. Hugh Pius Gilmore, 17 anni, ricevette un proiettile che colpì il gomito entrando poi nel petto mentre scappava dal reggimento paracadutisti in Roseville Street. Kevin McKinney, 17 anni, fu colpito alle spalle mentre tentava di mettersi al riparo all'entrata dei condomini Roseville. Michael Gerald Kelly, 17 anni, fu colpito allo stomaco mentre si trovava vicino alla barricata del Roseville Flats. John Pius Young fu colpito alla testa mentre si trovava vicino alla barricata dei condomini. William Noel Nash, 19 anni, fu colpito al petto vicino alla barricata. Michael McDade, 20 anni, fu colpito in faccia mentre si trovava vicino alla barricata e mentre si allontanava dai paracadutisti. James Joseph Ray, 22 anni, fu ferito e poi colpito nuovamente da vicino mentre si trovava a terra. Gerald Donaghy, 17 anni, fu colpito allo stomaco mentre tentava di scappare verso Glanfada Park ed Abbey Park. Gerald James McKinney, ucciso appena dopo Gerald Donaghy, che si fermò alzando le mani gridando don't shoot, gli fu sparato al petto. William Anthony McKinney, 27 anni, colpito alle spalle mentre cercava di soccorrere Gerald McKinney. John Johnston, infine il più anziano, 59 anni, colpito alla gamba e alla spalla sinistra in William Street 15 minuti prima che iniziasse la sparatoria. Johnston non prendeva parte alla marcia, ma stava andando a trovare un amico a Glanfada Park. Morì 4 mesi e mezzo più tardi. Fu l'unico a non morire immediatamente quel giorno. E allora alle 11.07 noi siamo in conclusione, non potevamo non chiudere insomma con il ricordo della Bloody Sunday di 38 ormai lunghi anni fa, e abbiamo visto anche questo, così lo diciamo in chiusura, come con 38 anni di ritardo l'autore di quella strage, ovvero sia il governo britannico, abbia in qualche modo voluto chiudere tutta quanta la vicenda e quella pagina, sostanzialmente prendendosi le proprie responsabilità, con molto ritardo, senza che ciò abbia portato poi a provvedimenti di nessun tipo nei confronti di quelli che furono e i mandanti e i responsabili di quella strage. Anzi, diciamo, alcuni fra i responsabili pratici della strage poi hanno fatto una gloriosa carriera all'interno dell'esercito di Sua Maestà e sono stati mandati negli ultimi anni in Iraq, evidentemente immaginiamo a esportare quegli stessi metodi utilizzati nel 1972 a Derry. Però, come dire, almeno da un punto di vista formale, dopo 38 anni il governo britannico ha detto: siamo stati noi, ce ne prendiamo le responsabilità, è stata una cosa sbagliata. In chiusura vogliamo dire che con Bloody Sunday, o l'equivalente espressione italiana Domenica di Sangue, purtroppo ci si riferisce a tanti avvenimenti della storia contemporanea. E non soltanto la Bloody Sunday di Derry, di cui avete sentito peraltro una canzone che Paul McCartney prima e John Lennon poi vollero dedicare a quella strage, Give Ireland Back to the Irish, era il titolo della canzone che avete appena terminato di ascoltare. Diciamo, di Bloody Sunday o di Domenica di Sangue ce ne sono state tante nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, e una in particolare è accaduta in territorio italiano, a Bolzano per la precisione, nel 1921. Era il periodo dopo la Prima Guerra Mondiale, nel vicino Tirolo c'erano delle consultazioni popolari per valutare la possibilità di unire le province austriache alla Germania. E a Bolzano si tenne una consultazione per i cittadini e le cittadine in lingua tedesca per valutare la possibilità di separarsi dall'Italia. Una squadra di azione agli ordini di Achille Starace, del RAS Achille Starace, assaltò con armi da fuoco e bombe a mano i locali della fiera di Bolzano dove si teneva l'iniziativa, sequestrando le urne per la votazione. Quindi gli scontri, le aggressioni si spostarono all'esterno, 45 persone rimasero sul terreno ferite, alcune gravemente, un maestro elementare rimase ucciso da colpi di arma da fuoco mentre cercava riparo in un portone assieme ad uno scolaro nel tentativo di proteggerlo. L'esercito non intervenne, scortò i fascisti alla stazione. E il commissario generale civile di quella che all'epoca era la Venezia Tridentina e l'allora presidente del Consiglio Giovanni Giolitti promossero delle indagini che però non si fecero mai e non si arrivò mai ad identificare i colpevoli. E lo Stato britannico, con colpevole ritardo, dopo 38 anni ha ammesso le proprie responsabilità. In Italia, insomma, stiamo per questo fatto stiamo aspettando dal 1921, ma insomma quella non fu purtroppo l'ultima Domenica di Sangue. Tante altre ne sarebbero arrivate di lunedì, di martedì, di venerdì, e ancora stiamo aspettando. E del resto, insomma, sapete meglio di me che insomma c'è gente che va, si crea una vita nuova in Giappone, diventa un imprenditore di successo, e il governo italiano è tutto contento che esportiamo il Made in Italy anche fuori dai patri confini, e evidentemente la Gran Bretagna è lontana.
Del papeo, ahora me doy cuenta porque somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa. Anuncio con macita que es un asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pinchas te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, pizza pitada. Come mierda, concentrada. Come mierda, deliciosa. Come mierda y pagará, capullo.
E allora le 11:13 Radio Scari vi saluta qui, l'appuntamento è per lunedì prossimo sempre intorno alle ore 10:15. Vi ricordo la posta elettronica radioscadi@autistici.org, vi ricordo che la puntata che avete appena terminato di ascoltare si potrà reperire da domani sul sito www.ondarossa.info. Vi lascio alla sigla finale e poi ancora un po' di musica e notizie fino alle ore 12:00.